Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Non mi pare una novità. Si sapeva qual era la proposta, è stata commentata e ricommentata. La nostra proposta è quella di due popoli, due stati, di avere magari anche lì un mandato internazionale per garantire la stabilità di Gaza, poi riunificare Gaza alla West Bank, nella Cisgiordania, e poi alla fine dar vita ad una realtà palestinese statuale che riconosca Israele e sia riconosciuta da Israele.
E questo è il commento di Antonio Tajani, ministro degli esteri, a chi gli chiedeva, ai giornalisti gli chiedevano cosa ne pensa di questo video che circola virale, rilanciato dal presidente americano Trump sul futuro di Gaza. Sapete che Trump nelle settimane scorse aveva prospettato per Gaza una riviera, trasformata in una riviera mediterranea con resort, alberghi, spiagge di lusso, e poi c'era stata una riunione dei paesi arabi che avevano assolutamente respinto tutto questo e soprattutto il fatto di deportare poi i palestinesi in altri paesi. Sembrava che fosse stata accantonata questa fantastica idea, invece appunto in questo video si vede, con una base anni 90 musicale, appunto spiagge e resort di lusso con statue d'oro di Trump in varie parti del territorio di Gaza, un Musk che consuma del cibo sulla spiaggia, Netanyahu con un cocktail in mano e poi dollari che piovono dal cielo, insomma molto kitsch, diciamo, e ha creato molte reazioni, insomma, anche in Italia, con qualcuno, per esempio Magi di Più Europa, che ha detto: è un video creato con l'intelligenza artificiale ma concepito da una deficienza naturale. Insomma, diciamo che effettivamente a guardarlo. Parleremo però soprattutto delle intenzioni di Trump nei confronti dell'Ucraina, dell'Unione Europea, che cerca di trovare una linea comune sulla comune difesa, per l'appunto, e anche rispetto a questo annuncio nuovo di Trump di dazi sull'Unione Europea del 25%. Poco fa anche le dichiarazioni del presidente di Confindustria Orsini, che dice che insomma è una sciagura. Poi dopo andremo più nel particolare. Poi parleremo anche di sanità, con, diciamo, dei dati confortanti per alcuni versi, per altri meno. Per i vostri commenti e riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i messaggi WhatsApp, messaggi scritti, non audio, al numero 349-238-6666. Cominciamo però con la sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina. Trump conferma la visita di Zelensky venerdì negli Stati Uniti per la firma sull'accordo delle terre rare, ma il presidente ucraino insiste sulla necessità di garanzie per la sicurezza del suo paese, e Trump sottolinea però che è l'Europa che deve darle, e Europa per la quale annuncia dazi al 25%. Il femminicidio di Sassuolo: l'Agenzia delle Entrate chiede 18.000 euro alla famiglia della vittima, nonostante l'assassino, cioè il marito Marco Manzini, non abbia mai risarcito completamente i familiari. Le condizioni di salute del Papa: il bollettino medico parla di un ulteriore lieve miglioramento. La classifica di Newsweek: il Niguarda di Milano è il miglior ospedale italiano, secondo il Gemelli di Roma. Pompei non smette di meravigliare: dagli scavi riemerge un'altra villa dei misteri con un affresco gigantesco dedicato a Dioniso. Sport: Formula 1, la McLaren di Norris davanti a tutti nei primi test in Bahrain. Calcio: questa sera in campo Juventus-Empoli, vale la semifinale di Coppa Italia maschile contro il Bologna. Partiamo quindi dalle trattative relative alla guerra russa contro l'Ucraina. Continua il botta e risposta fra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare, un accordo che secondo Zelensky non sarebbe ancora chiuso, ma la firma, fa sapere il presidente americano Trump, sarà venerdì, durante la visita del presidente ucraino a Washington. Zelensky insiste però sulla necessità di garanzie per la sicurezza del suo paese, ma Trump sottolinea che l'Europa che deve dargliele. Intanto prosegue anche il lavorio delle cancellerie europee. Domani ci sarà il primo ministro britannico Starmer che incontrerà Trump, ne parleremo tra poco. Domenica vertice dei leader europei a Londra, ma sentiamo la posizione italiana.
Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il premier svedese Ulf Kristersson e alla fine del bilaterale parla di Ucraina. Una pace giusta e duratura si avrà solamente se a Kiev saranno date adeguate garanzie di sicurezza nel contesto dell'Alleanza Atlantica, dice la Presidente del Consiglio.
Penso che questa sia la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea e che appunto scongiuri il rischio che l'Europa possa ripiombare presto nel dramma della guerra.
Meloni non parla palesemente del piano di Macron e del premier inglese Starmer sull'invio di truppe europee in Ucraina per garantire la pace dopo il cessate il fuoco presentato informalmente a Trump, idea bocciata dal ministro della difesa Guido Crosetto. I contingenti, scrive sui social, non si inviano come un fax, se si parla a nome dell'Europa, sottolinea, bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi con le altre nazioni. La Lega frena sull'invio di truppe italiane, prima di inviare soldati in Ucraina bisogna essere certi di quello che si fa, dice Matteo Salvini. Critico anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Se si deve creare una zona neutrale fra Mosca e Kiev, dice, devono esserci soldati italiani sotto mandato ONU. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Passiamo al Medio Oriente. Oggi in Israele è stata una giornata di grande commozione. Questa mattina i funerali di Shiri Bibas, la donna rapita e uccisa coi suoi figli di 4 e 9 mesi. 4 anni e 9 mesi. Stasera dovrebbe avvenire lo scambio tra le salme di altri 4 ostaggi israeliani e la liberazione di 620 detenuti palestinesi. In Romania è stato fermato e condotto in procura per essere interrogato l'esponente dell'estrema destra romena Calin Georgescu, che aveva vinto a sorpresa lo scorso novembre il primo turno delle elezioni presidenziali, poi annullate dalla Corte Costituzionale, che è uno dei candidati alle nuove presidenziali previste per il 4 maggio. Le accuse mosse a Georgescu e ai suoi collaboratori sono quelle di azioni contro l'ordine costituzionale e falso nelle dichiarazioni riguardanti il finanziamento della campagna elettorale. La polizia ha effettuato numerose perquisizioni a Bucarest. Adesso torniamo sulle notizie italiane. Pietro Gaeta è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura nuovo procuratore generale della Cassazione alla presenza del Capo dello Stato. Sentiamo allora le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Per concludere vorrei rinnovare al Consiglio l'augurio di procedere con impegno nella sua attività di così alto valore costituzionale, provvedendo con tempestività ad assumere le sue decisioni, concorrendo attraverso il governo autonomo della magistratura ad assicurare la irrinunziabile indipendenza dell'ordine giudiziario e di contribuire alla serenità della vita istituzionale.
E a proposito di giustizia, parliamo invece di ingiustizia che colpisce troppo spesso le donne per la prevenzione della violenza di genere, ma anche poi il dopo. Sentite questa storia, 18.000 euro di tasse sul risarcimento mai ottenuto per l'assassinio della figlia. È piena di amarezza la famiglia di Giulia Galiotto, uccisa nel 2009 a 30 anni dal marito Marco Manzini a San Michele dei Mucchietti, non lontano da Sassuolo di Modena. Dopo averla incontrata con una scusa, lei che lo voleva lasciare, l'uomo residente a Reggio Emilia aveva colpito la coniuge 9 volte con una pietra per poi buttare il corpo nel vicino fiume Secchia, cercando poi di inscenare il suicidio della donna. L'uomo è stato condannato a 19 anni di detenzione, nel 2022 è entrato in regime di semidetenzione, dal 2024 ha concluso il periodo di carcere, insomma una dozzina d'anni alla fine. La sentenza dell'epoca prevedeva anche un risarcimento di 1.200.000 euro alla famiglia di Giulia, alla madre Giovanna Ferrari, al padre Giuliano, alla sorella Elena. E qui arriva il nuovo dolore e la beffa: i parenti non hanno ancora avuto l'intera somma, ma solo una parte esigua. In compenso tutti e tre hanno ricevuto una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate in cui viene chiesto circa 6.000 euro a testa come tassazione sul 1.200.000 euro che spetterebbe loro e che non è mai arrivato. La Commissione europea ha presentato il piano per l'energia a prezzi accessibili, dovrebbe portare a un risparmio complessivo di 45 miliardi di euro nel 2025, dando sollievo a famiglie e imprese di fronte al caro bollette. Questo nel giorno in cui Bruxelles è stato presentato anche il Clean Industrial Deal, con cui vuole tentare di promuovere l'industria verde, rafforzando al tempo stesso la competitività dell'economia europea.
Qui a Bruxelles l'esecutivo comunitario ha presentato una comunicazione ricca di intenzioni, ma che andrà valutata volta per volta in un contesto segnato da una fortissima incertezza internazionale. Tra le altre cose, la Commissione europea vuole creare una nuova banca tutta dedicata alla decarbonizzazione dell'industria. Nel contempo, Bruxelles ha proposto revisioni notevoli a una serie di direttive che obbligano le imprese a particolari forme di rendicontazione. La semplificazione amministrativa è ritenuta uno strumento per rilanciare l'economia e allentare gli oneri di molte imprese. Secondo la Commissione, i provvedimenti consentiranno risparmi per oltre 6 miliardi di euro. Su questo particolare fronte, le proposte presentate oggi prevedono un passaggio legislativo. Non sarà semplice. Molti vogliono una semplificazione amministrativa, ma alcuni temono che surrettiziamente possa rimettere in discussione diritti sociali e obiettivi ambientali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
È indagato per corruzione in un'inchiesta della DDA di Campobasso Francesco Roberti, presidente della regione Molise ed esponente di Forza Italia. L'indagine coinvolge in tutto 47 persone. Secondo la procura, tra il 2020 e il 2023, quando era sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Roberti avrebbe favorito alcune imprese in cambio di assunzioni fittizie, stipendi e incarichi professionali che avrebbero coinvolto la moglie, Elvira Gasbarro, anche lei indagata. Roberti respinge ogni illecito e sottolinea la trasparenza del suo operato. Di nuovo all'estero, la maggioranza delle 224 vittime delle alluvioni che il 29 ottobre scorso colpirono la provincia di Valencia in Spagna, vi ricordate, morì la gran parte prima dell'allarme lanciato col sistema S-Alert dal centro di coordinamento operativo delle emergenze della comunità sui cellulari della popolazione alle 20:11 di sera. E quanto emerge dalle oltre 1000 pagine dell'inchiesta sull'accaduto, in cui i contenuti sono stati anticipati oggi da Il País. Inoltre, il governatore della regione di Valencia ha ammesso che arrivò al centro operativo per le emergenze solo alle 20:28, cioè dopo che era stato lanciato l'allarme. Il documento contiene testimonianze di familiari delle vittime della Dana, di questo appunto uragano, che riguardano in gran parte chiamate di aiuto al 112 che provocarono il collasso del numero delle emergenze effettuate tra le 18 e le 20 per congiunti dispersi o in balia delle inondazioni. Un tsunami di fango e detriti che colpì oltre 78 località con l'esondazione di vari torrenti, sorprendendo molte persone scese nei garage negli scantinati per salvare il salvabile. Secondo i dati raccolti dal centro di integrazione dei dati del Tribunale Superiore di Valencia, almeno 103 dei corpi senza vita sono stati recuperati ai piani bassi degli edifici, in parcheggi, piani interrati, dove con un preavviso di tempo sufficiente probabilmente le vittime avrebbero potuto salvarsi. Ora gli aggiornamenti sulla salute del Papa. 12 giorni da ricovero al Policlinico Gemelli, il bollettino medico diffuso questa sera parla di un ulteriore lieve miglioramento. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata, viene spiegato, mentre l'attacco al torace eseguita ieri sera ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. E a proposito di ospedali, l'ospedale Niguarda di Milano è il migliore d'Italia e il 37esimo al mondo, secondo la classifica annuale del settimanale Newsweek, che prende in esame più di 2.400 ospedali di 30 paesi. Al primo posto assoluto la clinica americana Mayo. Fra le strutture italiane, secondo posto per il Policlinico Gemelli, dove appunto ora è ricoverato Papa Francesco. Poi ne parleremo. E invece parliamo delle meraviglie senza fine di Pompei. Una nuova villa dei misteri emerge dagli scavi di Pompei, dove è venuta alla luce una grande sala per banchetti affrescata da un ciclo di pitture che raccontano l'iniziazione ai misteri dionisiaci. Scavata in queste settimane nell'area centrale di Pompei, la sala riporta questo fregio a dimensioni quasi reali, ovvero una megalografia, come si chiama, proprio come nella villa dei misteri a più di 100 anni dalla sua scoperta. Poi anche questo sarà argomento di approfondimento, però invece adesso approfondiamo con il nostro Dario Ricci la partita in corso di Coppa Italia maschile. Dario.
Eccoci Roberta, buonasera, ben ritrovata. Juventus-Empoli a Torino elegge di fatto l'ultima semifinalista, perché ieri abbiamo raccontato il successo dell'Inter sulla Lazio per 2-0 e in semifinale sarà derby di Milano, esattamente, e adesso invece Juventus-Empoli, la vincente affronterà in semifinale il Bologna. 18esimo di gioco, 0-0 tra Juventus ed Empoli. Bianconeri che hanno avuto al secondo minuto un'ottima occasione con Nico Gonzalez, che però ha calciato alto sulla traversa tu per tu col portiere dei toscani Vasquez. Bianconeri che schierano insieme dal primo minuto, e vado a memoria ma credo che sia anche la prima volta, sia Vlahovic che Kolomoani in attacco, supportati da Nico Gonzalez appunto, quindi doppio centravanti, anche se poi le disposizioni tattiche tattiche di Thiago Motta sono differenti per i due giocatori. Fatto sta che il risultato ancora non si sblocca, 18esimo all'Allianz Stadium, 0-0 tra Juventus e Empoli. Ricordiamo, se questo risultato, comunque qualsiasi parità, dovesse permanere fino al fischio finale, si andrebbe direttamente ai calci di rigore.
E poi ci dirai allora, Dario Ricci, grazie intanto, adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia, poi cominciamo a chiarire alcuni argomenti con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Notizie che avete sentito in sintesi, adesso invece prendiamone alcune come al solito, Roberto Giordano sempre con voi, da approfondire insieme agli ospiti. Notizie che voi potete commentare naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp che è sempre quello 349-238-6666 per scrivere messaggi scritti, quindi non audio, perché non li posso mandare, non li posso ascoltare. E quindi cominciamo dal primo tema. Come abbiamo raccontato insieme agli ospiti in questi giorni, sono veramente un periodo di grande concitazione per quanto riguarda l'Unione Europea, dopo che c'è stata l'accelerazione, si parla molto di accelerazione in questo periodo da parte del presidente americano Trump sulla guerra russa contro l'Ucraina, con tutto quello che sapete se avete appunto seguito Effetto Notte pedissequamente, e cioè che c'è stato questo incontro a Riyadh, un primo incontro tra delegazione americana e russa, escludendo quindi l'Ucraina, quindi alle spalle dell'Ucraina e escludendo anche l'Unione Europea, poi un altro incontro, dopodiché Macron, presidente francese, in fretta e furia ha convocato uno dopo l'altro due vertici, uno ristretto, vertice europeo, uno ristretto e poi uno più allargato, allargato anche al Canada e al segretario generale della NATO. Perché? Perché l'Europa in questo momento, esclusa appunto da questi negoziati, vuole ritrovare un suo ruolo al tavolo negoziale, visto che Trump sembra avere tutta l'intenzione al momento di escludere l'Europa. Finora ha escluso anche, questa è la cosa più importante, Zelensky e l'Ucraina, lo ha insultato come sapete, ha invertito i ruoli dando a Zelensky dell'aggressore, a Putin della vittima, quindi nella sua narrativa, che è appunto affine a quella di Putin, Zelensky è diventato il carnefice e invece Putin la vittima. Adesso pare che si sia arrivati a un accordo tra Trump e Zelensky, Zelensky che è stato confermato oggi sarà venerdì a Washington, sulle cosiddette terre rare, che in realtà sono giacimenti di minerali preziosi. Trump ha sparato più volte una cifra che vorrebbe indietro di 500 miliardi, dice abbiamo speso per l'Ucraina, in realtà si tratta di 100 miliardi, ne ha spesi di più l'Unione Europea nel suo complesso per gli aiuti all'Ucraina, e Zelensky però insiste sul fatto che ancora in questo accordo non ci sono le garanzie da parte degli Stati Uniti per la sicurezza del suo paese, perché la Russia non l'attacchi più, e Trump questa sera ha risposto è l'Unione Europea che deve dare queste garanzie. Però intanto andiamo, colleghiamoci direttamente con l'Ucraina, dove c'è un grande inviato di lunghissimo corso del Corriere della Sera che è Lorenzo Cremonesi. Bentornato Lorenzo.
Sì, buonasera. Direi che se ci fosse ancora Fantozzi userei quella famosa frase che ha fatto, come dire, il record degli anni 70.
Si può dire a quest'ora. Dilla.
Della corazzata Potemkin, diciamo, sì. Della corazzata Potemkin.
Sì,
no?
Sì,
del,
sì. Chiaramente.
Cos'era la corazzata Potemkin.
Ecco.
Ma no, il sì, allora, Zelensky oggi ha confermato quello che ha detto Trump, si vedranno venerdì su un accordo che è ancora in facimento, tant'è che tutti gli esperti parlano ancora di bozze, non c'è ancora un testo finale. Direi in due parole cos'è al centro della questione. Trump chiede che sostanzialmente l'Ucraina ripaghi parte, buona parte degli aiuti che gli americani hanno dato dal 2022 ad oggi all'Ucraina, con le terre rare, con i suoi minerali, col gas, petrolio, però riferendosi sostanzialmente al passato, come un pagamento di cose avvenute. Zelensky ci sta, non gli ha detto di no, però questa cosa deve avere delle garanzie, cioè deve riguardare degli impegni anche per il futuro. Se gli americani si impegnano per il futuro, quindi continuano a mantenere l'alleanza in qualche forma, allora gli ucraini sono molto più aperti. Direi questo è il nocciolo. Dopodiché quante terre rare, quanto vale, eccetera. Oggi parlavo
si sta molto, scusami se ti interrompo Lorenzo, intanto ricordo che sempre per quanto riguarda la difesa europea ci sarà domenica questo vertice così importante a Londra dei leader europei, dei vertici europei, però tornando invece a questi cosiddette terre rare, questi giacimenti di minerali preziosi, vari analisti finanziari nelle ultime ore hanno detto "Bah, in realtà non è che valgano così tanto, devono essere estratti, devono essere lavorati, trasportati, quindi non si capisce bene che valore effettivo abbiano".
No, ma infatti oggi parlavo con uno dei rettori della facoltà di geologia qui a Kiev, che sappiamo tutte queste cose, infatti sono stato, ci sono degli studi sponsorizzati dall'Unità Europea, dall'Unione Europea. Stiamo parlando non di attività in atto, ma stiamo parlando di nuovi cantieri, nuove miniere, nuove estrazioni, quindi tutto da fare. Sulla base di che cosa? Tutte queste stime sul valore delle terre rare, dei vari minerali, tra cui il litio utilissimo per le batterie, eccetera, sono sulla base di studi, di sondaggi compiuti ancora ai tempi dell'Unione Sovietica, quindi 30-40 anni fa.
Niente,
che
po' di meno.
Tutti verificati. Quindi si parla di cantieri che verranno fatti, quindi è tutto sulla carta. La cosa che è interessante è vedere come gli americani, questo non è chiarito in tutte queste bozze, come si rapportano rispetto ai giacimenti che stanno nelle zone occupate, che rappresentano circa, dai russi, e che rappresentano circa il 30% dell'intero patrimonio dell'Ucraina. Quindi chiaramente se Trump dicesse no, ma noi consideriamo che quelle terre, che quelle miniere sono anch'esse dell'Ucraina e quindi lotteremo per averle indietro, è ovvio che Zelensky direbbe ma io ti do tutto quello che vuoi per i prossimi 20 anni, cosa che naturalmente Trump non dice, ma tutto questo non è chiarito e dovrà essere chiarito nei prossimi
giorni. Infatti Lorenzo, un ascoltatore scrive al 349-238-6666, buonasera Roberto, il tuo ospite, ma se le terre rare che Trump vuole sono in Donbass, cioè appunto nella parte est del paese che è occupata dalle truppe di Putin, questa regione è occupata dalla Russia, come si risolve la questione?
Certo, infatti, in una prima bozza, ma ripeto, sto molto cauto perché non abbiamo la bozza finale e non penso che l'avremo fino alla firma dei due, quindi fino a venerdì, sempre che la facciano, perché anche qua è tutto in forse, si diceva che in quel caso, in quelle terre, se fossero tornate all'Ucraina, l'America non avrebbe chiesto il 100% della resa, ma il 66%. Ma ripeto, questo era solo all'inizio. Non è chiaro per nulla. Non è chiaro che nulla, perché chiaramente gli ucraini diranno allora aiutateci, perché quelle terre sono nostre. E tra l'altro c'è tutta una serie di miniere, per esempio nella zona di Pokrovsk ci sono appena stato, di alluminio, di titanio, che si trovano in zone che in questo momento sono investite dai combattimenti, quindi i russi non le hanno ancora prese, ma sono chiuse perché sono inavvicinabili, bombe, carri armati.
A questo proposito,
eccetera.
Lorenzo, scusa, hai detto bene, quindi se qualcuno non sapesse, la guerra continua, l'Ucraina continua ad essere bombardata, le persone continuano a morire.
Hanno colpito ieri Kiev, è morta almeno una persona, tra l'altro nella zona di Bucha, che come forse ricorderete una delle zone che fu il simbolo dell'invasione della barbarie, del primo mese, e hanno colpito, cioè, ma certo, ma ogni notte colpiscono, cioè, ogni notte i russi bombardano centrali elettriche, case. Oggi a Kostantinivka, che è vicinissimo alla vecchia Bakhmut, perché anche qua i russi non è che sono avanzati di molto, parliamo di 20-30 km in 2 anni con migliaia di morti, hanno colpito delle case, hanno ucciso almeno 5 civili, ci sono una ventina di feriti gravi in piena città, e quindi colpiscono sia con i droni qui a Kiev, a Dnipro, Odessa continuamente viene presa di mira, nella zona di Kherson, che è la zona che i russi avevano occupato in prima parte, poi si sono ritirati nell'ottobre 2022, c'è questa strategia drammatica di droni suicidi, i russi sono appena dall'altra parte del fiume, del Dnipro, e quindi loro attaccano con questi droni suicidi nelle case, contro le auto civili, contro le ambulanze, c'è il tentativo di svuotare l'intera città, sono tornate circa 50-60.000 persone, perché noi sappiamo che Putin continua a dire che anche le parti delle regioni, delle quattro regioni che ha parzialmente occupato, lui le vuole tutte, cioè vuole che gli ucraini gli lascino anche quelle parti che hanno difeso e che non hanno ancora preso. Sì. Quindi loro mirano a prendere Kherson intera con il capoluogo che hanno perduto nel novembre del 2022.
Sempre prezioso il tuo racconto lì proprio in presa diretta dall'Ucraina, caro Lorenzo Cremonesi. Io ti abbraccio, ti auguro una buona continuazione, buon lavoro in uno scenario così difficile, inviato del Corriere della Sera. Grazie Lorenzo, grazie, un abbraccio. Ecco, Lorenzo Cremonesi, appunto con lui stavamo parlando, fra le varie cose, ho iniziato parlando della difesa comune europea, a cui in modo concitato i vari leader europei, i vertici europei stanno pensando in questi giorni, con vari vertici, tra cui appunto poi quello di domenica a Londra. E nel frattempo si diceva Zelensky sarà dopodomani, venerdì è stato confermato da Trump alla Casa Bianca, ma sottolineava Lorenzo Cremonesi effettivamente tutta l'incertezza di questo accordo di cui Trump parla come se fosse cosa fatta, insomma, con entusiasmo. E quindi ci colleghiamo col nostro Marco Valsania dagli Stati Uniti. Caro Marco, eccoci qua. Eccoci. E mi do del voi, nel senso del noi. Marco deve essere caduta la linea con gli Stati Uniti, ma insomma adesso parliamo con Marco Valsania proprio del fatto di questo incontro che ci sarà alla Casa Bianca, ma di tante incertezze che riguardano questo ipotetico accordo sulle cosiddette terre rare, su questi giacimenti di minerali preziosi, sia per il valore in sé di questi, ma soprattutto perché Zelensky chiede delle garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti che Trump evidentemente non vuole dare, non è dentro questo testo di questo accordo, e anzi oggi ha detto che dovrebbe essere l'Unione Europea a occuparsene, e quindi sta scaricando, diciamo, definitivamente, almeno a parole per il momento, oltre tra l'altro poi parleremo anche di dazi che vuole scaricare sull'Unione Europea, quindi danni di vario tipo del 25% sui prodotti europei. Adesso vediamo se riusciamo a raggiungere Marco Valsani. Gli Stati Uniti sono lontani, ma il telefono insomma fa miracoli. E intanto un ascoltatore, poi parleremo anche del progetto di Trump su Gaza, dice al 349-238-6666: Tajani continua con il ritornello ormai stantio dei due popoli, due stati, ma non ci crede nemmeno lui, altrimenti avrebbe già riconosciuto lo stato palestinese. E, diciamo che la questione è complessa, è vero che diventa un mantra un po' vuoto in generale da chiunque lo pronunci, perché per ora sembra che nulla di concreto in questa direzione si stia facendo o si possa fare. Niente, il nostro Marco Valsania nulla, disperso, forse è andato a cercare di capire effettivamente in cosa consista questo accordo, però come vi dicevo sembra per l'appunto che il punto cruciale, quello della sicurezza dell'Ucraina, non sia contemplato. Marco Valsania, ci siamo?
Ci siamo.
Marco, ti fai desiderare. Allora, stavo dicendo...
ma sai, con Trump di questi tempi...
È tutto imprevedibile, cerca di non essere imprevedibile almeno tu, ti prego, poche certezze abbiamo nella vita. Ecco, quindi stavo dicendo che a proposito di incertezze, questo accordo per cui andrà a firmare Zelensky alla Casa Bianca venerdì non sembrerebbe contemplare da una parte la questione delle terre rare, che giacimenti minerali preziosi che Trump vuole, ma non c'è la certezza, le garanzie sulla sicurezza. Oggi Trump ha detto addirittura: ma è l'Unione Europea che deve dare all'Ucraina queste garanzie. Come stanno le cose da quello che hai capito finora?
Sì, da quello che si può interpretare finora, dalle bozze, dalle dichiarazioni, sicuramente quella è la posizione americana e quello sembra essere alla fine il contenuto, la sostanza dell'intesa. Ci sono alcuni ammorbidimenti di toni rispetto agli originali testi che erano trapelati, sarebbe sparito appunto il riferimento a una cifra di 500 miliardi di dollari di risorse ucraine che sarebbero dovute andare agli Stati Uniti come rimborso degli aiuti già dati, anche soltanto, come anche l'idea di un fondo tutto americano al 100% in cui mettere fino alla metà delle risorse, delle entrate dalle risorse minerarie ed altre risorse ucraine. Questo fondo potrebbe essere,
e poi anche, scusami Marco, anche il controllo 50-50. Di porti e aeroporti, no? Se non sbaglio,
esatto, porti, aeroporti, esatto, tutte infrastrutture, diciamo, che doveva essere finire tu in un fondo americano alla fine al 100%. Sembra che alla fine questo fondo possa essere al 50%, cioè le risorse vadano messe lì dentro, metà delle risorse ucraine, ma quel fondo poi abbia una partnership al 50% Stati Uniti-Ucraina, almeno formalmente. Sulle garanzie di sicurezza, anche lì un leggero ammorbimento di toni, forse, da quello che trapela, cioè un'affermazione in uno dei punti della bozza che gli Stati Uniti concordano, sostengono lo sforzo dell'Ucraina di ottenere garanzie di sicurezza, insomma una formulazione di quel genere che assolutamente non impegna però gli Stati Uniti a offrire queste garanzie di sicurezza, e quindi è in linea con quello che dicevi, e cioè con che ricordavi, cioè le affermazioni di Trump che la sicurezza dell'Ucraina alla fine spetta agli europei. Quindi con questo smarcarsi dell'amministrazione Trump in generale dagli alleati europei, dall'Europa e da un ruolo di leadership e di partnership con l'Europa, e quindi un rimescolamento di fatto della politica estera che delle alleanze storiche.
E appunto prima sintetizzavo un po' tutta questa concitazione, tutte queste iniziative che sta mettendo in campo i leader europei per cercare una linea comune su una possibile comune difesa europea di cui si parla da tanto tempo. Chiaramente trovare l'unità su questo è molto complicato, però insomma si stanno susseguendo vertici di vario tipo. Però invece sempre rispetto all'Unione Europea, al rapporto straordinario che Trump ha nei confronti dell'Unione Europea, l'annuncio questa sera del 25% di dazi che intende imporre Trump all'Unione Europea. Vedevo poco fa anche un intervento, vediamo se lo ritrovo, del presidente di Confindustria Orsini, che ha detto è un'ora buia dagli Stati Uniti un attacco all'Unione Europea, un'ora buia, ha commentato a caldo la notizia, è un cambio di paradigma inaspettato, incredibile quello che arriva dagli Stati Uniti, la minaccia non è quella di un impatto solo sulle dinamiche commerciali, ha detto Orsini, la verità è ben più drammatica, qui si rischia la tenuta economica e sociale di molti stati dell'Unione e dell'Unione stessa.
Sì, se uno prende letteralmente le minacce di Trump, e non c'è ragione di non prendere letteralmente a questo punto, nella sostanza, ha sferrato un durissimo attacco all'Unione Europea, forse il più duro, almeno sul profilo economico, oltre a quello sferrato sulla NATO, sulle alleanze politiche strategiche e con riavvicinamento con Mosca, di fatto tagliando fuori l'Unione. E in questo caso un attacco economico durissimo, ha di fatto anticipato dazi del 25% su tutto il made in Europe, non solo sull'auto, che dove già aveva già lasciato capire che voleva imporre dazi del 25% anche sul farmaceutico e sui semiconduttori, ma questa volta ha detto che potrebbero appunto essere dazi generalizzati, che sono a questo punto pronti saranno pronti a breve. Non è chiaro se questo 25% sia un'anticipazione dei famosi dazi reciproci che aveva lasciato intuire che sarebbero stati paese per paese, ma non è chiaro, perché in questo caso ha parlato di dazi del 25% contro
tutta l'Unione Europea.
Tra l'altro attaccandola con toni brutali, dicendo che l'Unione Europea è nata per fregare gli Stati Uniti, cioè questa è l'espressione, fregare è un eufemismo, ho usato un termine in realtà peggiore che evito di ripetere perché
possiamo immaginarlo, l'educazione
non spetta a Trump, però io vorrei essere più ben educato di lui, insomma, e forse tu.
Ci vuole poco. Comunque l'Unione Europea poco fa ha risposto, ha detto l'Unione Europea è il più grande mercato libero del mondo ed è stata una manna per gli Stati Uniti, lo ha detto un portavoce della Commissione Europea rispondendo subito a Trump. Per chiudere, a proposito dell'educazione di Trump e di qualcuno che dice che sì, questo video è stato fatto con l'intelligenza artificiale ma concepito da deficienza naturale, questo su Gaza che Trump ha rilanciato, dove insomma al posto delle macerie cimiteri, dei morti ancora da raccogliere i corpi, eccetera. Ci sono resort, c'è Netanyahu con un cocktail su una sdraio, su una spiaggia, una statua d'oro di Trump gigantesca che ricorda quella un po' di Saddam Hussein, che non porta fortuna, e dollari che piovono su Musk che consuma qualcosa su, anche lui sulla spiaggia. E come è stato preso negli Stati Uniti, per chiudere molto velocemente, Marco?
Ma devo dire che ormai passa, diciamo, gli eccessi, le esagerazioni, ormai è una valanga di tutto questo, e quindi c'è quasi
un certo punto
il rischio che le cose
sarà.
Passino, sì, esatto, sì. Che passino quasi una strada, però sicuramente il clima è quello di una grande, nel paese è comunque di un grande nervosismo, al di là di un paese comunque spaccato, in cui le mosse di Trump vengono certamente osannate, sostenute da una parte fedele dell'elettorato e sicuramente condivise dal leader della maggioranza in questo momento, che sono tutti schierati con Trump, ma preoccupano in realtà un'altra grande parte del paese, milioni di dipendenti federali che vengono trattati alla stregua di criminali da Musk armato di motoseghe e appunto queste avvicinamento con Putin, con i dittatori, tutto questo stile di grande arroganza che sta diventando veramente un elemento di forte polemica
e di forte
paura e preoccupazione.
Caro Marco Bassania, continuerai a raccontarci di questi Stati Uniti nella versione Trump, all'epoca di Trump. Grazie Marco Bassania dagli Stati Uniti.
Grazie.
Ciao,
a voi.
Un abbraccio. Pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Noto, oppure al 349-238-6666, numero per WhatsApp.
Tempo in diretta. Nelle prossime ore rovesci e nevicate al nord-est, ancora maltempo al sud. Nella mattinata di domani minime in forte calo, con ampie schiarite al centro-nord. Ancora addensamenti sulla fascia adriatica, acquazzoni anche al meridione. Dal pomeriggio ombrelli aperti solo al sud. Mentre un piacevole sole interesserà ancora gran parte del centro-nord, salvo velature su Sardegna e Triveneto. Temperature massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora, rimanere costantemente aggiornati, avere chiarimenti con gli ospiti, e Roberta Giordano sempre con voi. Al 349-238-6666, un ascoltatore, a proposito di Trump e tutto quello che abbiamo raccontato finora e degli ulteriori annunci, dice: cara Roberta, sentire le sparate, dice, le porcate di Trump, diretto ieri il fiasco. Adesso però... torniamo invece su questioni italiane, parliamo di un tema che ci è molto caro, se ne parla di solito per le criticità, ma ci sono anche buone notizie. Parliamo di sanità, perché è stata pubblicata la classifica del settimanale americano Newsweek e pensate che l'ospedale Niguarda di Milano risulta il migliore d'Italia, il 37esimo a livello mondiale, e secondo la classifica annuale World Best Hospitals, appunto, di Newsweek, che prende in esame più di 2.400 ospedali di 30 paesi, quindi mica poco. Il Niguarda, pensate, ha guadagnato 15 posizioni rispetto all'anno scorso, superando il Policlinico Universitario Gemelli. Al primo posto assoluto di questa classifica mondiale c'è la clinica americana Mayo. In totale 13 ospedali italiani figurano nella top 250, quindi nei primi 250 posti della classifica mondiale. Allora, quali sono i criteri della valutazione? I principali sono i livelli di cura, la qualità della ricerca, la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti, su dati pubblici provenienti da sondaggi post ricovero dei pazienti, e anche a settembre il report World's Best Specialized Hospitals 2025 hanno riconosciuto Niguarda come una delle strutture di riferimento nel panorama italiano per tutte e 12 le specialità considerate. Allora, la soddisfazione per un risultato risultato così straordinario, la voglio sentire dalla viva voce direttamente di Alberto Zoli, direttore generale dell'ospedale Niguarda di Milano. A lei Zoli, quindi, esprimere tutta la sua contentezza. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti. Sicuramente oggi è una bella giornata per il nostro ospedale, nel senso che siamo orgogliosi di questo posizionamento in questo ranking, diciamo che molto americano, perché non è soltanto perché Newsweek è USA, ma è semplicemente un ranking che da parte degli americani è molto seguito, e anche se coinvolge ovviamente strutture sanitarie di almeno 30 paesi, quello che conta è che lo fa attraverso sondaggi con i professionisti, attenzione, non con i professionisti degli ospedali, e quindi le valutazioni che danno i professionisti dei singoli ospedali non possono essere accettate rispetto all'ospedale dove lavora il professionista, e che fondamentalmente danno dei ranking sul livello nazionale, perché non si può competere con la Mayo Clinic, dove le opinioni convergono su quell'ospedale per, diciamo, il 50% degli intervistati.
Si può immaginare. Zoli, ma mi dica una cosa, fra l'altro la soddisfazione è dovuta anche, immagino, al fatto che si parla sempre più delle criticità, no, del sistema sanitario nazionale, purtroppo con professionisti che scappano, medici sanitari, con quindi un sottorganico, la situazione grave dei pronto soccorso, le liste d'attesa lunghissime, e qui parliamo di un grande ospedale pubblico, Niguarda.
Ecco il fatto fondamentale è questo è un ospedale pubblico. Non è un ospedale privato accreditato, è un ospedale pubblico al 100%, un ospedale con 100.000 accessi di pronto soccorso all'anno, un ospedale con 5.200 dipendenti, che ha tutte le specialità del ranking, e che non solo di Newsweek, ma diciamo delle nostre discipline mediche e chirurgiche italiane. Ed è un ospedale che, essendo pubblico, è scelto dai pazienti. Se è vero che l'80%, come è vero, dei pazienti che vanno in pronto soccorso si autopresentano, e che la maggior parte dei nostri ricoveri proviene dal pronto soccorso, è anche vero che quindi sono i pazienti che scelgono. Questo da un lato è un bene, da un lato è anche un male, perché l'iperafflusso c'è.
Chiaramente.
Essere un ospedale pubblico ed essere in un ranking come quello di Newsweek è importantissimo per noi, perché vuol dire che sono anche i pazienti che danno un peso, un valore al nostro lavoro, al lavoro della nostra squadra ovviamente, e che scelgono questo ospedale.
Infatti dice un ascoltatore: cara Roberta, da notare che il Niguarda ti curano gratis, alla Mayo Clinic devi vendere la casa spesso anche se hai l'assicurazione. Ma Zoli, ancora una cosa, siete risaliti di 15 posizioni rispetto all'anno scorso. Qual è il segreto, e anche il segreto per esempio di attirare, la capacità di attrarre professionisti sanitari, no? Che sappiamo che spesso vanno verso il privato o scappano all'estero, diciamo.
Il segreto è che, pur essendo un ospedale pubblico e non un IRCCS, cioè un istituto di ricerca a carattere scientifico, si fa tanta ricerca, si fa tanta formazione, e quindi sia i medici che gli infermieri, insomma, i professionisti sono molto attratti dalla nostra struttura, perché crescono dal punto di vista professionale, per cui noi non abbiamo difficoltà nel reclutamento, assolutamente, ma è anche vero che non abbiamo difficoltà nel reclutamento perché facciamo tutto e riusciamo a concentrare la casistica tale da poter essere una sede di insegnamento, non è poco. Pensate che soltanto per le due università milanesi, la Bicocca e la Statale, ci sono 1800 metri di aule. Che un learning center proprio per loro, cioè abbiamo circa 1000 persone in formazione al giorno che entrano da noi. tra medici, infermieri e tecnici.
Bene, quindi una grande eccellenza di cui siamo orgogliosi, e quindi complimenti al Niguarda, al suo direttore generale appunto Alberto Zoli e a tutta la sua squadra ovviamente a ogni livello.
Alla squadra, fondamentalmente alla squadra. Un grazie al Niguarda e a tutti i professionisti che vi lavorano.
E grazie a lei, grazie a voi e buona serata. Adesso c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi, con il filo delle notizie da affrontare, da approfondire insieme agli ospiti. Abbiamo parlato di un'eccellenza, di eccellenze della sanità italiana, per fortuna sanità pubblica. Adesso parliamo anche del nostro grande, grande e preziosissimo patrimonio culturale e artistico.
La sensazione è quella di un'emozione straordinaria e di un senso di responsabilità istituzionale che sopraggiunge subito dopo l'emozione, perché una meraviglia come questa va custodita, protetta, ricercata, studiata, tutelata e tramandata nelle migliori condizioni.
È il commento del ministro della cultura Giuli oggi alla presentazione di questa, no, ha parlato di emozione e del dovere di custodire il nostro patrimonio artistico in generale, ma soprattutto le continue scoperte che riemergono da Pompei. Sembra davvero una fonte inesauribile, ma ce lo facciamo raccontare la nostra Laura Viggiano in diretta dalla Campania. Laura Viggiano, ciao Laura, che ha seguito ciao, oggi Roberta, la conferenza stampa di presentazione di questa villa, una grande sala per banchetti affrescata da un ciclo di pitture con un affresco gigantesco dedicato a Dioniso. Ma raccontaci meglio tu, Laura.
Sì, è una sala affrescata che rappresenta l'iniziazione di una donna mortale, quindi il passaggio al mondo mitologico con un rito dionisiaco risalente al primo secolo avanti Cristo, quindi un fregio che nel momento dell'eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei nel 79 d.C. era già vecchio di circa un secolo. La presentazione della rarissima megalografia ha catalizzato l'attenzione anche della stampa estera, sicuramente destinata ad accendere il dibattito degli studiosi, come ha detto anche il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuckriegel. Ma lo scavo nell'area centrale dell'antica Pompei ha portato alla luce anche altro. Il cantiere era stato aperto per un'opera di riconnessione con il tessuto urbano e di riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. Ha permesso di individuare oltre 50 nuovi ambienti distribuiti su una superficie di più di 1500 metri quadri e ha restituito due case ad atrio da già parzialmente indagate nell'Ottocento, costruite in età sannitica, poi trasformate nel primo secolo d.C. in officine produttive, ovvero una lavanderia e un panificio con tanto di forno, spazi e macine e ambienti per la lavorazione dei prodotti che poi venivano distribuiti nella città. Però nella parte sud ci sono queste due questi altri ambienti, insomma uno quello dove è stato ritrovato la megalografia, che è rarissima, ce ne sono pochissime praticamente, una che ha lo stesso tema, comunque un tema simile perché è sempre sul tema dionisiaco, è nella Villa i misteri, e sicuramente catalizzerà, come dicevamo prima, grande interesse proprio per la sua unicità, perché ha anche elementi nuovi tipo quello della caccia al suo interno, insomma nell'ambito delle varie rappresentazioni, oltre alle baccanti e ai satiri. A fianco a questa sala ce n'è un'altra che è un salone nero con scene tratte dalla saga troiana, un sacrario a fondo azzurro con quattro stagioni, allegorie dell'agricoltura e della pastorizia e un grande quartiere termale.
Laura, tu hai incontrato e intervistato, no, il direttore del Parco di Pompei, Gabriel Zuckriegel. Sentiamo giusto un passaggio.
Ci racconta soprattutto un profondo senso di religiosità, di vediamo una scena mitologica, divina, le baccanti, le donne che seguono Dioniso, il dio del vino, che danzano, che vanno a caccia, ma anche i satiri che fanno musica, che suonano i flauti, ma al centro c'è una donna che potrebbe sembrare quasi una donna comune di quei tempi, certo vestita bene eccetera, però che è un po' il viaggiatore tra i mondi, perché lei viene iniziata nei misteri di Dioniso e dunque rappresenta questo contatto tra le persone che si incontravano qui a banchettare, a bere vino, appunto a celebrare la vita, e questo mondo mitologico immaginario.
Insomma, un'ennesima meraviglia da Pompei che riceviamo, Laura.
Sì, ora l'auspicio è proprio quello di finanziare un nuovo progetto, per cui tra l'altro è anche pronto lo studio di fattibilità, per andare avanti e scrivere ancora altri capitoli del grande libro Pompei.
Bene, al prossimo capitolo allora con la nostra Laura Viggiano. Grazie Laura. Ciao.
Grazie a te, buonasera.
E buona continuazione. Sentiamo invece come continua la partita di Coppa Italia maschile Juventus Empoli con il nostro Dario Ricci.
Eccoci Roberta, bravissima Laura Viggiano che sentite ha sfidato anche la pioggia, sentito l'intervista molto bella, mi è piaciuta davvero tanto. A proposito di capitoli, potrebbe essere questo l'ultimo capitolo della Coppa Italia della Juventus per quest'anno, perché dopo il primo tempo a Torino ha sorpreso in vantaggio l'Empoli per 1-0, il gol molto bello con un destro dal limite dell'area 24esimo di Malè, che ha approfittato di un errore in disimpegno di Nico Gonzalez, palla recuperata dai toscani, Malè a battere Perin. Juventus che in precedenza proprio con Nico Gonzalez all'alba della partita aveva sfiorato il vantaggio, conclusione alta sulla traversa, ma Juventus che nel finale del primo tempo proprio sull'ultima azione ha rischiato di subire la seconda rete, clamoroso il palo colpito in contropiede da Konaté. Quindi Empoli in vantaggio per 1-0 a Torino, ricordiamo chi vince questa partita affronterà in semifinale in gara d'andata e ritorno il Bologna nell'altra già definito il derby di Milano.
Grazie caro Dario Ricci, buon proseguimento di partita. Vi aggiorno, una notizia è uscita pochi secondi fa: dopo 100 anni il comune di Salò revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini. Per gli altri aggiornamenti a tra poco.